Voglio darvi una parola, un messaggio, anche se serve solo per un paio di persone, per me va bene. Ma questo è quello che il Signore ha messo dentro di me e questo devo dare. Cioè qualcuno che ha bisogno di essere liberato dalle paure del suo passato. Dio ti ha chiamato. Ma a volte cose che sono accadute nel nostro passato e che ci tirano indietro, che ci afferrano per la giacchetta e ci portano indietro. Dove vai? Ma dove vuoi andare? Ma non lo vedi che devi prima fare questo? Tu poi hai avuto quel fallimento, quella caduta. Ma dove devi andare? Tu che hai commesso quei peccati. Scusami se ti... Una cosa che voglio sottolineare, Dio guarda sempre la chiamata che ti ha rivolto. Dio non guarda il tuo piagnisteo, le tue lamentele, i tuoi mormorii. Oh, povero me! Dio non guarda quelle volte che noi piangiamo su noi stessi. Oh, Signore, non vedi come soffro? E mi sembra di vedere il Signore, no, non vedo come soffri. Piuttosto vedo come soffre l'umanità, perché tu ti stai facendo bloccare dalla tua sofferenza e non stai ubbidendo alla mia chiamata. Questo è quello che è successo a Mosè. Ma prima di andare a Mosè, al nostro carissimo Mosè, che per me è come un padre, come un fratello maggiore, l'ho sempre vissuto così, mia madre così me l'ha trasmesso, vogliamo leggere Luca capitolo 9. Gesù chiama alcuni a servirlo e a seguirlo. 9, capitolo 9, versi 61 e 62. Questa parte di capitolo parla del seguire Gesù. E c'era qualcuno che gli diceva: Signore, io ti seguirò dovunque andrai. E Gesù gli dà una risposta. Poi Gesù chiama un altro e gli dice: seguimi. Quello invece gli dà una sua risposta. Ho i morti da seppellire. E che aveva l'onoranze funebre. Poi il terzo, che è quello che mi interessa di più, verso 61. Ancora un altro gli disse: Signore, io ti seguirò, dopo che Gesù l'aveva chiamato a seguirlo. Un altro gli disse: io ti seguirò, ma permettimi prima di congedarmi da quelli di casa mia. Ma Gesù gli disse, è importante la risposta di Gesù, nessuno che ha messo la sua mano all'aratro e guarda indietro è adatto per il regno di Dio. Noi molte volte ci fermiamo e ci soffermiamo a tutto ciò che ci tira a destra, a sinistra o peggio ancora dietro, le cose di dietro, perché tu hai delle responsabilità che riguardano il tuo passato, tu hai delle cose che devi fare, tu non puoi fare questo, non puoi pensare sempre al Signore, alla Chiesa, c'è anche la vita, come se la vita fosse separata da Dio, come se la vita è una cosa e Dio un'altra cosa. Quelli che la pensano in questa maniera sono religiosi. I religiosi pensano così, ragionano così. La vita è una cosa, Dio è un'altra cosa. Dio lo devo adorare, vado in chiesa, faccio qualche opera buona, ma poi c'è la vita, c'è il lavoro, c'è la famiglia, ci sono le cose della vita, le faccende della vita. E Gesù parlò diverse volte delle faccende della vita, della sollecitudine di questo mondo. Una cosa che voglio dirvi: di faccende nella vita ne avrai sempre tante e cercheranno di prendere tutto il tuo tempo e tutte le tue attenzioni, cercheranno di rubarti tutte le attenzioni. Le faccende della vita vogliono prendere il posto di Dio nel tuo cuore. Ed è lì che noi dobbiamo avere sapienza. E Gesù perciò dice a questo discepolo che il Signore aveva chiamato a seguirlo: lascia che io prima mi congeda dalla mia casa. Ora, quando parliamo di congedo, non stiamo parlando di un semplice saluto, perché congedare dal vocabolario significa lasciato libero di andare via, licenziare. Cioè io ho finito con te, ho chiuso con te. Mi ricordo quando sono stato congedato dal servizio militare. Quello è stato un giorno che ho vissuto con i miei commilitoni, con i miei compagni, come un motivo di festa. Perché? Perché era finito il servizio militare. Finito. Ora sono congedato, ho fatto il mio servizio militare, ho dato il mio servizio alla patria, alla nazione, allo Stato. Ora finalmente però sono libero. E quindi questo discepolo che doveva seguire Gesù gli dice: lascia che io prima mi congedi. E stava dicendo: lasciami un tempo in cui devo fare certe cose. Quella è casa mia, mi devo congedare da loro, loro mi devono dare l'opportunità di partire, di andare via, di essere libero. Fratelli cari, ci sono tante cose che riguardano la tua vita, che riguardano il tuo passato e che provengono dalla tua famiglia e che sono diventate un'eredità per te, che ti stanno addosso, che non ti stanno permettendo di servire e seguire il Signore. È per questo motivo che Gesù dice che chi ha messo la mano all'aratro e guarda indietro non è adatto al regno di Dio. Tu non puoi stare con una mano sull'aratro e poi con il volto girato, invece di guardare davanti a te per il lavoro che stai facendo, il lavoro che stai svolgendo, stai continuamente a pensare, a guardare e stai attento a quello che c'è dietro di te. Perché il lavoro, quel lavoro, il servizio a Dio lo devi dirigere tu. Dio ti dà sapienza perché tu possa dirigere questo lavoro che è davanti a te, le cose che stanno davanti a te. E quindi adesso andiamo a vedere un pochino, per prendere un esempio, la vita di Mosè. Mosè, un uomo chiamato da Dio sin dal grembo materno, era stato preparato da Dio. Quando è nato, la Bibbia dice che i suoi genitori, invece di ubbidire al decreto regale che tutti i bambini maschi dovevano essere uccisi, gettati nel fiume o uccisi, invece loro videro che era bello e lo hanno risparmiato, perché hanno riconosciuto i genitori di Mosè che lui era il chiamato da Dio sin dal grembo materno. E voi sapete tutta la storia, non la stiamo qui a ripetere. Ma a un certo punto Mosè, sentendo forte la chiamata di Dio nella sua vita, lui cerca di obbedire, vuole obbedire a questa chiamata, ma lo fa senza preparazione, cioè lo fa senza la presenza di Dio, senza ascoltare la sua voce, e fa degli errori, e anche degli errori madornali, perché lui uccide un egiziano, lui si mette a difesa dei suoi fratelli, degli ebrei che in quel momento erano minacciati da questo egiziano, uccide l'egiziano e poi continua, prosegue, pensa che quello che ha fatto è la cosa giusta che doveva fare, ma questo diventa invece un fallimento e una minaccia per la sua vita e per la sua chiamata, al punto tale che lui viene espulso dal suo paese, dalla sua casa, cacciato via. Il faraone stesso lo caccia via. Lui aveva ucciso un egiziano. E quindi lui va via e Le tenebre coprono la sua vita. Lui non ha più niente di chiaro davanti a sé. Lui pensava di essere chiamato da Dio. Fratelli cari, sapete cosa accade quando una persona nasce di nuovo? Che inizialmente sente la chiamata del Signore. Tutti quanti, appena nati di nuovo, sentiamo tutti la chiamata del Signore. Sentiamo qualcosa di nuovo, una gioia, una chiamata, una spinta a servire il Signore, un desiderio di fare la sua volontà. Però poi, alle prime esperienze, e queste esperienze vengono e verranno, alle prime esperienze negative cominciano a tirarsi indietro. E piuttosto che avere fiducia in qualcuno che ti può condurre, si cade nell'oblio. Si comincia a dubitare se il Signore ti ha chiamato o no, e cominci a vivere la tua vita così come viene. E ti lasci trascinare da questa vita, in questo mondo, così come viene. E questo è quello che fa Mosè. Lui, dopo che viene cacciato fuori dall'Egitto, si rifugia in Madian, nel paese di Madian. E questo rifugiarsi nel paese di Madian significa cadere nelle abitudini e nelle sollecitudini di questo mondo. Perché questo sta a rappresentare Madian, le sollecitudini di questa vita. E quindi lui si lascia andare all'andazzo di questa vita. Infatti diventa un semplice pastore di pecore, si fa una famiglia con la figlia del sacerdote di Madian, che diventa suo suocero, Reuel, che poi in seguito sarà chiamato Jetro. E da sua moglie ha un figlio che lui chiama Gershom. Sapete cosa significa Gershom? Lui chiama suo figlio Gershom per ricordare la sua condizione di vita. Gershom significa espulsione, scacciato o bandito, abitante in terra straniera. Terribile avere chiamato il figlio così. Cioè lui ha, chiamando suo figlio in questa maniera, si è messo nelle orecchie, perché ogni giorno che chiamava suo figlio Gershom, lui si ricordava di quello che è successo nella sua vita e quindi del fallimento che c'è stato. Lui ricorda ogni giorno il suo fallimento, chiamando suo figlio Gershom. E Mosè vive in questo modo. Guardate, prendiamo qualche verso della scrittura. Esodo, capitolo 2. Il verso 15 dice: quale Bibbia hai? Perché c'è un verso di differenza. Perché il verso 15 nella mia dice: quando il faraone sentì parlare di questa cosa, cercò di uccidere Mosè, ma Mosè fuggì dalla presenza del faraone e si stabilì nel paese di Madian e si pose a sedere presso un pozzo. Un pozzo in Madian. Sì, ecco, questo è il verso 15. Un pozzo in Madian, cioè lui cominciò a dissetarsi dell'acqua della sollecitudine, l'acqua dell'amarezza, l'acqua del fallimento. E questo lo ha portato addirittura ad influenzare tutta la sua famiglia, perché lui ha chiamato poi suo figlio Gershom. Cacciato, espulso in terra straniera, forestiero in terra straniera. Ma andiamo a vedere un pochino come Dio invece riscatta la sua vita e il suo passato, perché quello che il Signore stamattina vuole fare con qualcuno, Lui vuole riscattarti dal tuo passato, perché in Cristo Gesù tu sei stato riscattato, tu sei stato redento e tutta la tua vita è stata redenta, anche il tuo passato. E non devi vivere più di passato tenebroso, di un passato fatto di fallimenti, di cadute o di maledizioni varie che ci sono state. Il Signore ha preparato qualcosa di nuovo. E Lui non sta guardando le cose che sono accadute nel tuo passato, Lui sta guardando quello che ha preparato per il tuo futuro. Perché Lui ha un progetto. E allora leggiamo il racconto in Esodo 3 dal verso 1. Or Mosè pascolava il greggio di Jetro, suo suocero, sacerdote di Madian. Egli portò il gregge oltre il deserto e giunse alla montagna di Dio all'Oreb. Ora pensate un po', Mosè, il figlio della figlia del faraone, probabilmente aveva qualche possibilità di salire sul trono, ma in ogni caso era un grande nobile nel regno d'Egitto, il regno più potente del mondo di allora. E quindi aveva una grande carica, aveva un grande potere. La Bibbia dice che tra l'altro lui era potente in parole e in opere. Era un uomo potente Mosè, non era uno qualsiasi, non era un figlio qualunque. Era un uomo ben in vista. E guardate dove si ritrova ora e dove Dio lo ritrova. Lo ritrova a pascolare le pecore di suo suocero, manco di suo padre. Di suo suocero. E l'angelo dell'Eterno gli apparve in una fiamma di fuoco, di mezzo a un roveto. Mosè guardò ed ecco il roveto bruciava col fuoco, ma il roveto non si consumava. Allora Mosè disse, quindi la cosa che il Signore fa, lo attira con un fatto soprannaturale. Stamattina il Signore sta attirando la tua attenzione, sorella e fratello caro. E sta attirando la tua attenzione per dirti: io sono qui, sto parlando con te, questa parola l'ho data per te stamattina. Allora Mosè disse: ora mi sposterò per vedere questo grandioso spettacolo. Perché mai il roveto non si consuma? Ora l'Eterno vide che egli si era spostato per vedere, quindi l'Eterno vede che ha preso la sua attenzione. E Dio lo chiamò di mezzo al roveto, quindi gli parla. Dio parla quando ha la nostra attenzione. Quando sei distratto, anche se Dio parla, tu non lo ascolti, tu non lo senti. Ma Dio vuole farsi sentire da te quando tu gli dai l'attenzione. Ecco perché noi facciamo lode, adorazione, creiamo un'atmosfera dove tu puoi ascoltare la parola di Dio, dove puoi ascoltare Dio che ti parla. L'adorazione e la lode che noi facciamo inizialmente non è così tanto per passare il tempo, ma è per creare quell'atmosfera dove tu puoi ascoltare la sua voce, quella voce che parla con te e che trasforma la tua vita, che continua a trasformare la tua vita. Per favore, di alla persona accanto: Dio sta parlando con me. E Dio lo chiamò di mezzo al roveto e disse: Mosè, Mosè. Egli rispose: eccomi. Mi piace quando vedo dei servi del Signore che danno questa risposta. Tutti quelli che hanno camminato per fede danno sempre questa risposta: eccomi. Dio disse: non avvicinarti qui, togliti i sandali dai piedi, perché il luogo sul quale stai è suolo santo. Mosè era stato lì tante altre volte perché conosceva quei luoghi, ci portava le pecore. Com'è? Adesso è diventato santo? Sapete, i luoghi, le cose non sono sante di per sé stesso, ma un luogo o qualcosa diventa santo perché c'è la presenza di Dio. E quel luogo in quel momento era santo per la presenza di Dio. Posso dirti qualcosa in più? Se posso dirti qualcosa in più, dimmelo. Sì, sì, dimmi, dimmi. Abla, abla, abla. Tu sei un luogo santo. Perché tu sei il tempio dello Spirito Santo e sei il luogo da cui Dio parla alle genti, alle persone davanti a te. Attraverso di te Dio si fa conoscere e tu sei il luogo santo. E nel luogo santo tu non puoi avere le tue sicurezze o cosiddette sicurezze. Ma tu devi camminare dando la tua mano al Signore, permettendo a Lui di guidarti. Togli le scarpe, togli le tue sicurezze e lascia che sia il Signore a guidare la tua vita. Perché molte volte gli errori che facciamo li facciamo perché camminiamo secondo i nostri parametri mentali, secondo le nostre sicurezze, la nostra esperienza, le nostre bravure. Il Signore vuole che ti togli le scarpe, togliti le scarpe. E lascia che sia Lui a guidare te. E vi dico una cosa, che essere guidati da Dio, essere guidati dallo Spirito Santo, non è difficile. È una delle cose più semplici e più facili che possano esserci nella vita di un uomo, di una persona. Così come il bambino, per il bambino la cosa più bella e la cosa più semplice quando cammina è poter dare la mano al suo papà e camminare mano nella mano col suo papà e la sua mamma. Che difficoltà ha il bambino quando cammina per strada a dare la mano al suo papà e camminare con lui? E io ricordo quando camminavo col mio papà lì nel mio paese nativo e gli davo la mano, come mi sentivo sicuro. Nessuno mi poteva stare a fronte perché c'era il mio papà e stavo mano nella mano con lui. E d'inverno, quando c'era freddo, lui prendeva la mia mano e se la metteva nella sua tasca e teneva la mia mano nella sua tasca per farla stare al calduccio. E se i nostri padri naturali possono fare questo e possono darci questo senso di sicurezza, di forza, quanto più il Padre Celeste lo fa e lo vuole fare con noi. Per favore, lasciati prendere la mano dal Padre Celeste, come ti prende per mano il Padre Celeste semplice, dandoti la sua parola. Attraverso i ministeri, ubbidendo alla sua parola. Ogni volta che tu ubbidisci alla sua parola, tu stai mettendo la tua mano nella sua mano. Ogni volta che tu ubbidisci alla parola e ai ministeri e allo Spirito Santo che ti guida, tu stai mettendo la tua mano nella sua mano. Poi aggiunse: io sono il Dio di tuo padre. E gli dà un'identità, perché Mosè stava perdendo la sua identità, non sapeva più chi era. Lui pensava di essere uno dei pastori di suo suocero, che pascolava una parte del gregge di suo suocero, perché suo suocero era ricco, aveva molti armenti. Lui lavorava per suo suocero e pensava che questo era il suo ruolo e pensava che la sua vita sarebbe stata questa. Ma lui era stato scelto da Dio, chiamato da Dio. E in Giovanni 15 Gesù dice: non siete voi che avete scelto me, sono io che ho scelto voi. E vi ho costituiti perché portiate molto frutto. Tu sei stato scelto da Dio. Per favore, dillo a te stesso: io sono stato scelto dal Signore dei Signori. E quindi Dio gli dice: io sono il Dio di tuo padre, il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe. E Mosè si nascose la faccia perché aveva paura di guardare Dio. E a volte questo accade, quando Dio ci chiama e ci chiama alla responsabilità, soprattutto alla consapevolezza dell'identità che abbiamo in Cristo, alla chiamata che ci è stata rivolta in Cristo Gesù. Tu sei stato chiamato. E a volte noi ci nascondiamo e nascondiamo la nostra faccia dalla faccia di Dio. Poi l'Eterno disse: ho certamente visto l'afflizione che tu hai. Notate, Dio non gli parla dell'afflizione che aveva Mosè, perché Mosè stava vivendo nell'oblio, era in catalessi, stava dormendo spiritualmente in una maniera terribile, non esisteva. Ma Dio non si sofferma su di lui, perché a volte noi vogliamo essere solo compianti, vogliamo che ci sia sempre qualcuno che possa ascoltare i nostri piagnistei e noi poi essere consolati da questa persona che ci dice: ah, dai, forza, non rinfare così, non rimanere così, in qualche modo ne uscirai, forza, dai. E vogliamo che ci sia sempre qualcuno che ci faccia la cantilena. E invece Dio lo mette sulle sue responsabilità. Io ho visto l'afflizione, non la tua, ma del mio popolo. Sai che ci sono persone, famiglie, che stanno soffrendo e che stanno aspettando di ricevere la benedizione attraverso la tua obbedienza. Ho certamente visto l'afflizione del mio popolo che è in Egitto e ho udito il suo grido a motivo dei suoi oppressori, poiché conosco le sue sofferenze. Così sono sceso per liberarlo dalla mano degli egiziani e per farlo salire da quel paese, in un paese buono e spazioso, in un paese dove scorre latte e miele, nel luogo dove sono i Cananei, gli Ittei, gli Amorei, i Perezei, gli Ivvei e i Gebusei. Ed ora ecco, il grido dei figli di Israele è giunto fino a me ed ho pure visto l'oppressione con cui gli egiziani li opprimono. Or dunque vieni. La cosa stupenda, sapete qual è, fratelli cari? Che Dio non si dimentica della tua chiamata. Dio ha preparato, ha fatto un progetto sulla tua vita. E quando lui ha la possibilità di parlare con te, perché non siamo noi ad avere la possibilità di parlare con lui, molte volte pensiamo: se potessi parlare con Dio. E al contrario, è Dio che tante volte dice: se potessi parlargli, come vorrei parlargli faccia a faccia, parlare con lui. Quando noi diamo a Dio la possibilità di parlare con noi, lui ci ricorda che siamo stati chiamati, scelti da lui per rispondere alla sofferenza e al grido di sofferenza della gente che c'è attorno a noi. Dio non si è dimenticato della chiamata di Mosè. Mosè se l'è scordata. Preso com'era dall'andazzo della vita. E gli dice tutto quello che lui aveva promesso. Ma Mosè disse a Dio: chi sono io per andare? Verso 10: or dunque vieni, io ti manderò dal Faraone, perché tu faccia uscire il mio popolo, i figli di Israele, dall'Egitto. Ma Mosè disse a Dio: chi sono io per andare dal Faraone e per far uscire i figli di Israele dall'Egitto? Dio disse: io sarò con te. Non dipende da te. Io ti ho chiamato, ma non mi aspetto che tu faccia chissà che, ma che tu cammini insieme con me. Io sarò con te. E questo sarà per te il segno che ti ho mandato. Quando avrai fatto uscire il popolo dall'Egitto, voi servirete Dio su questo monte. Allora Mosè disse a Dio: ecco, quando andrò dai figli di Israele e dirò loro: il Dio dei vostri padri mi ha mandato da voi, se essi mi dicono: qual è il suo nome? Che risponderò loro? Dio disse a Mosè: io sono colui che sono. Poi disse: dirai così ai figli di Israele: l'Io sono mi ha mandato da voi. Come dire, ogni bisogno che incontrerete cammin facendo, io ho provveduto, io sono. Io sono il vostro sostegno, io sono la vostra provvisione, io sono la vostra guarigione. Dio si fa conoscere poi durante il cammino con i suoi molteplici nomi, i vari nomi di Dio. Dio è la mia bandiera, Dio è la mia vittoria, Lui è l'Iddio degli eserciti, e si fa conoscere con tutti quei nomi che erano nomi redentivi per far vedere a quel popolo che Dio era con loro. Ma tutto doveva cominciare da chi Dio aveva scelto e chiamato. E stamattina il Signore mi ha detto di portare il messaggio a qualcuno che ha dubitato della propria chiamata. Vabbè, ma altri sì, ma io figurati. Poi così come sono combinato, con le paure che ho, con le cose del passato, le cose della mia famiglia, e molte volte siamo lì a pensare alle cose della nostra famiglia, alle cose del nostro passato, che ci bloccano, che ci frenano, che ci fermano. Ma Dio non si è dimenticato di averti chiamato. E vuole che tu sappia che Lui è con te, Lui è l'Io sono, che Lui risponde pienamente ai tuoi bisogni, ai desideri del tuo cuore, ma si aspetta che tu ubbidisci e lo servi. Vi voglio portare un altro esempio, chiudiamo con Mosè. Intanto voglio darvi una frase che ho coniato proprio a proposito di Mosè e della sua ubbidienza. La chiamata di Dio ti riconduce al suo progetto per te e per quelli che la tua vita di ubbidienza deve toccare e liberare. Ci sono molte persone che hanno bisogno di liberazione e saranno liberate attraverso di te. Non ti tirare indietro. Non dire io non ce la posso fare, ci sono troppi fallimenti nella mia vita, troppe cadute, ci sono dei peccati, ci sono delle maledizioni. Perché come ha detto Dio a Mosè quando lui a un certo punto si stava di nuovo ritirando, perché Mosè, vedete, questo è solo il primo tentativo di Dio, ma Dio ha dovuto con lui, ha dovuto continuare a convincerlo. E quando Mosè gli ha detto ma io non so parlare, perché era balbuziente, Dio gli ha detto ma non sono io che ho fatto la bocca, la lingua, perché stai dubitando? No, ma cercati un altro. Poi immaginate i discorsi tra Dio e Mosè, con Mosè che quando rispondeva ci metteva un po' di tempo, ma io non mi sento adatto, non so parlare. Quante volte abbiamo detto io non so parlare? Quanti di voi avete detto io non so parlare? Dio non dipende dal tuo parlare. Sapete cosa ha fatto Dio con Mosè? Ha detto va bene, sei convinto così? Adesso ci penso io. Ti darò tuo fratello Aronne, lui parla bene. Lui sarà la tua bocca, tu sarai per lui il suo capo, tu gli darai le parole, tu gli darai il progetto e lui sarà la tua bocca, parlerà lui al posto tuo. Così lo ha risolto e ha tolto quest'altra lamentela dalla bocca di Mosè. Mosè non poteva più rinunciare, come dire, beh, adesso che hai fatto anche questo, devo ubbidire. Ma andiamo ad un altro personaggio che noi amiamo, che conosciamo molto bene, Pietro. Anche lui aveva un passato prossimo, mentre Mosè aveva un passato remoto, che lo aveva bloccato, che aveva bloccato la sua chiamata, che lo aveva bloccato dal servire Dio, dal seguire la parola che Dio gli aveva dato sin dalla nascita, che poi aveva ascoltato anche dai suoi genitori, da sua sorella Miriam, ed era un passato remoto che continuava ad opprimere la sua vita e a bloccarlo e a non fargli fare nulla. Invece Pietro ha un passato prossimo, molto prossimo, perché Pietro rinnega Gesù. Dice di non conoscerlo davanti a quella ragazzina, mentre Gesù era lì che lo stavano flagellando e lui era insieme con altre persone che si riscaldava al fuoco di un braciere che avevano fatto per l'occasione. ed era lì e c'era una ragazzina che gli chiedeva: ma tu non sei uno di quei discepoli che seguiva il maestro? No, non so, io non c'entro niente con lui. E questo accade più di una volta, fino a 3 volte, Gesù gliel'aveva anche detto, lo aveva anche preparato. Prima che il gallo canti, tu mi rinnegherai 3 volte. E Pietro puntualmente lo rinnega 3 volte. Lui che aveva avuto la rivelazione che Gesù è il Cristo, l'unto di Dio. E con questa rivelazione lui era quello che doveva dare stabilità a tutti gli altri discepoli in quel momento così terribile, di grande prova, in quel momento in cui tutti veramente stavano dubitando. Infatti vi ricordate dei 2 discepoli sulla via d'Emmaus che dicevano: noi pensavamo, credevamo che era lui il profeta che doveva venire, ma è morto, lo hanno crocifisso, ora non c'è più. E con quel lutto che loro pensavano di avere, con questo fallimento che c'era nella loro vita, non vedevano più le promesse e le parole che Gesù aveva detto, che lui doveva andare sulla croce e che dopo 3 giorni sarebbe risuscitato dalla morte. Gesù aveva già parlato della sua risurrezione. Ma la tristezza, l'oppressione, i fallimenti e il passato non ti fanno più vedere le promesse di Dio e oscurano anche il tuo futuro con Dio. E Pietro rinnega Gesù 3 volte. Dopodiché, quando Gesù risuscita, deve fare qualcosa per i suoi discepoli, perché erano aggravati, ma soprattutto per Pietro. Infatti in Marco capitolo 16, prendimelo questo, Marco 16 verso 7. Marco 16 verso 7, Gesù dice a Maria, alle donne che erano lì nella tomba: andate a dire ai suoi discepoli e a Pietro, e distingue, specifica, andate a dire ai discepoli e a Pietro che egli vi precede in Galilea. E c'era un angelo qui, e quest'angelo parla e dice a quella donna: non siate tristi, mesti, perché lui è risuscitato, non è qui, è risuscitato. Ma andate a dire ai suoi discepoli e a Pietro che egli vi precede in Galilea. E specifica Pietro, perché Pietro era quello che stava peggio di tutti. Pietro ormai dubitava di poter essere un discepolo di Gesù. Dubitava fortemente, anzi non lo credeva proprio più. E anche se sente la testimonianza di queste donne che Gesù è risuscitato, però c'è un'altra cosa che lo blocca: anche se Gesù è risuscitato, ma io l'ho tradito, io l'ho rinnegato, ho fatto qualcosa di terribile. Anche se lui è risuscitato, lui sicuramente chiamerà a sé quelli che lo hanno sempre ubbidito, quelli che lo hanno servito, ma a me sicuramente non mi vuole più, perché io l'ho rinnegato. Ma voglio ripetere, il Signore, lui non dimentica mai la chiamata che ti ha rivolto. La sua chiamata, i doni di Dio sono senza pentimento. Allora andiamo a vedere cosa succede. Giovanni 21. Giovanni 21, il verso 3. Allora, lasciate che i bimbi piangano e datemi l'attenzione. Simon Pietro disse loro, dopo alcuni fatti, dopo che si hanno sentito le donne che dicevano che Gesù era risuscitato, eccetera, loro, i discepoli, non credevano. La scrittura dice diverse volte che non credettero alle donne, non credevano a quello che si diceva che Gesù era risuscitato, non credevano, erano troppo presi dal momento. erano troppo presi dalla tristezza, si sentivano dei falliti. Simon Pietro disse loro, quindi cosa fanno? Simon Pietro disse loro, io vado a pescare. Essi gli dissero, veniamo anche noi con te. Come dire, Amonin, ritorniamo alla vita normale. È stato bello il tempo che abbiamo vissuto con Gesù di Nazaret. Abbiamo visto un sacco di miracoli, ma quante miracoli! Potenti operazioni. Come parlava lui, nessuno. Ma è tutto finito. Ora cosa ci resta da fare? Torniamo alla vita che abbiamo sempre fatto. Torniamo ad essere pescatori. Io, Pietro, io vado a pescare, e lo dice con un tono di tale sconfitta, di tale delusione. E gli altri si associano con lui. Oh, sai che te dico, vengo pure io, amone. Andiamo a lavorare, e amone a buscare un pane. Andiamo a vedere se possiamo fare qualcosa per portare, perché ora non c'è più il maestro che provvede ai loro bisogni. E quindi pensano, ora siamo abbandonati, siamo orfani. Si sentivano veramente orfani. E quindi che dovevano fare? Me ne vado a pescare. Ma pescano e durante la notte non prendono nulla. Tutta la notte hanno faticato e non hanno preso niente. Perché la tristezza e il senso di fallimento non ti fa portare nessun frutto. Nessuno. Non prendono nulla. Allora interviene Gesù, al verso 9, dal verso 9 leggiamo fino al verso 17. Verso 9, come dunque furono scesi a terra, allora intanto avviene la pesca miracolosa, Gesù parla, anzi mi piace leggere quello che c'è, perché c'è qualche altra cosa interessante. Guardate lo stato d'animo di questi discepoli. Giovanni 21, dal verso 4. Ma al mattino presto, dopo che la notte avevano faticato e non avevano preso niente, Gesù si presentò sulla riva. I discepoli tuttavia non sapevano che era Gesù. E Gesù disse loro, figlioli, avete del pesce da mangiare? Notate la risposta. Essi gli dissero, no. Pescatori provetti, erano abituati a pescare, tutta la notte fuori a pescare, e quando gli chiedono, avete del pesce, me lo potete vendere un po' di pesce? E quelli rispondono, no! E anche risentiti, no! Perché sapete, a volte il fallimento grida, no, non c'è niente, non ho niente, non so fare niente, è finita ogni cosa, no! Ed egli disse loro, gettate la rete dal lato destro della barca e ne troverete. Dio dà sempre un'altra opportunità. Essi dunque la gettarono, non potevano più tirarla su per la quantità di pesci. Allora il discepolo che Gesù amava, cioè Giovanni, disse a Pietro, è il Signore. E Simon Pietro, udito che era il Signore, si cinse con la veste perché era nudo e si gettò in mare. Gli altri discepoli invece andarono con la barca, non erano infatti molto lontani da terra, solo circa 200 cubiti, circa 60 metri, trascinando la rete piena di pesci. Come dunque furono scesi a terra, videro della brace con sopra del pesce e del pane. Gesù aveva preparato ogni cosa. Ma notate, Pietro rinnega Gesù vicino ad un fuoco, dove c'era una ragazzina che gli dice, tu eri con lui, e lui, no, io non c'entro niente, io non lo conosco, e l'ha rinnegato. Gesù gli prepara la stessa situazione, un altro fuoco, ma questa volta questo è un fuoco di guarigione e di liberazione per lui. E in questo fuoco c'è del pesce e del pane, pronto per farli mangiare, per poterli risollevare e ristorare. Il Signore stamattina ha preparato per te del pesce e del pane, per ristorarti, per rialzarti, per farti riprendere il cammino, perché tu possa ubbidire alla chiamata del Signore. Fratelli cari, questa parola è rivolta soprattutto a quelli che si sentono ai margini, che si sentono a volte come separati dal resto. Loro sì, servono il Signore, sono contenti, stanno facendo tante cose nella Chiesa, ma io ho la mia vita, ho le mie cose, vabbè, ogni tanto vengo perché mi fa piacere, ed è a te che mi rivolgo. Il Signore sta parlando con te. Il Signore non vuole che tu stai ai margini. Dio ti ha dato una chiamata, ti ha chiamato per nome, e vuole che tu entri e lo servi. E così Pietro vede questo fuoco, e in quel momento gli riviene alla mente quello che era successo, come lui l'aveva tradito. E come lo guarisce Gesù? Lo guarisce con... tre volte era stato, Pietro lo aveva rinnegato, e per tre volte Gesù gli fa la domanda: Pietro, mi ami tu? Pietro tre volte aveva rinnegato dicendo: non ti conosco, non ho una relazione con te, non ho nessun rapporto con lui. E tre volte Gesù dice a Pietro: mi ami tu? La prima volta: mi ami tu più di tutti gli altri? Sono io al primo posto nella tua vita? E Pietro subito risponde: sì, tu lo sai che io ti amo, Signore. Però si sente, in questo si sente in difetto. Però Gesù glielo ripete di nuovo: Pietro. Anzi, lo chiama col nome e col nome di suo padre: Simone, figlio di... Mi vuoi bene sul serio? Perché voi sapete che qui vengono usati i diversi termini di amore: fileo e agapeo. Pietro, mi vuoi bene? E la seconda volta, quando Gesù glielo dice, lui va un po' in crisi e gli dice: Signore, tu lo sai che io ti voglio bene. E allora, e Gesù gli dà, notate, ad ogni risposta di Pietro, Gesù gli dà dei compiti, e questa assegnazione di compiti significa fiducia. Dio ha fiducia che tu puoi fare quello che lui ti chiede di fare. La prima volta: pasci i miei agnelli, cioè i piccoli, i semplici. La seconda volta: pasci le mie pecore. La terza volta: cura le pecore, quando Gesù per la terza volta glielo ripete. E qui la scrittura dice che quando Gesù glielo dice la terza volta, Pietro si rattristò. E di nuovo me lo dice, ed era in crisi. Che crisi, ma che crisi! E questo era il momento della sua completa guarigione e liberazione. Pietro, mi ami? Mi ami sul serio? E Pietro: Signore, tu sai tutte cose, e lo sai quello che c'è nel mio cuore, lo sai che ti amo. Certo, so anche quello che ho combinato, quello che ho fatto, ma questa volta ti voglio dire: ho fiducia in te, ho fiducia nel tuo amore, nella tua guida. E il Signore Gesù gli dice: adesso curati delle pecore, prenditi cura del gregge di Dio. E poi subito dopo gli dice anche il modo come cammineranno insieme. Quando eri giovane, quando eri pieno delle tue forze, che pensavi tu di fare tutte le cose, ti vestivi e andavi dove volevi tu, ma ora un altro ti prenderà, ti cingerà e ti condurrà anche dove tu non vorresti andare. Pensate un po', da Cornelio, a casa di Cornelio, Pietro non ci voleva andare, ma lo Spirito Santo gli parla e gli dice: tu devi andare a casa di Cornelio. E lui ubbidisce e va dove lui non voleva andare. Il Signore ti porterà in luoghi dove tu non andresti naturalmente, dove tu non avresti il coraggio di andare, ma il Signore ti condurrà in quei luoghi e attraverso di te farà prodezze e miracoli. Adesso voglio chiedervi di alzarvi in piedi.